Domenica quinta di Quaresima, ciclo C, dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, i versetti 1-11. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Ora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, e d'ora in poi non peccare più». Dal profeta Isaia, capitolo 43, i versetti 16-21. «Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa, mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi». Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, i versetti 8-14. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, affinché possiamo vivere e agire sempre nella stessa carità che mosse il Signore a dare la vita per noi. Amen. Quinta domenica di Quaresima, domenica del perdono dell'adultera. Anche in questa domenica del ciclo C, il cammino della Divina Misericordia prosegue. E la nuova collette sintetizza il messaggio di tutta la liturgia della parola, ricordandoci che cambiare vita e abitudini è possibile, ed è un dono che Cristo ci offre. Preghiamo infatti dicendo: Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le cose, davanti a te sta la nostra miseria. Tu che hai mandato il tuo unico figlio unigenito, non per condannare ma per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa e fa che rifiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e della gioia, per Cristo nostro Signore. Se domenica scorsa la liturgia della parola ci ha svelato il volto materno dell'amore di Dio nella commovente parabola del Padre prodigo di misericordia, oggi l'Evangelo di Giovanni ci presenta Gesù nella concreta azione di dare possibilità di vita nuova. Nell'Evangelo di oggi la parabola diventa storia vera. Nei gesti di Gesù si passa dalla parola in parabola alla parola vita. Noi più volte abbiamo ricordato come la liturgia della Quaresima non sia soltanto un grande momento penitenziale dell'anno cristiano. La Quaresima non è solo contrizione, non è evocazione di un peccato che umilia l'uomo, non è solo distruzione di un passato infame, è anche e soprattutto speranza gioiosa di liberazione, è perdono fonte di pace e tensione verso un futuro diverso. Proprio come è suggerito nella prima lettura liturgica, in quel secondo Isaia, profeta anonimo del ritorno di Israele dall'esilio di Babilonia, IV secolo a.C. L'opera di quest'autore è stata raccolta nel libro di Isaia. Non ricordate più le cose passate, ecco io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Siamo dunque in quel testo dove l'agire di Dio si rivela. Gesù ha parlato della misericordia del Padre. Oggi ci rivela questo mistero nel gesto concreto di un amore liberante. E veramente grandi cose opera il Signore per noi. Perdona ogni nostra colpa, fa rifiorire nel nostro cuore il canto della gratitudine e della gioia. Così ci fa pregare il salmo responsoriale e la colletta. Il racconto dell'adultera nell'Evangelo di Giovanni è definito una perla sperduta della tradizione antica e solleva problemi di non facile interpretazione, non solo dal punto di vista del suo contenuto, ma anche di quello della critica testuale e letteraria. Facciamo qualche riflessione. La pagina, secondo alcuni autori, con ogni probabilità è stata aggiunta in seguito all'Evangelo di Giovanni. Infatti, non si ritrova nei più importanti codici antichi degli Evangeli. E fino al IV secolo il racconto è ignorato dai padri della Chiesa. Non si trova in Origene, Irineo, Tertulliano, Cipriano, Crisostomo, mentre lo si ritrova nel canone da Agostino, da Girolamo, da Ambrogio, lo si trova nel codice D, o Beza. Il fatto è che parecchi codici antichi degli Evangeli non riportano nulla di questa pericope, forse perché può dipendere che la tradizione è fluttuante, sia per ragioni di carattere pastorale e pedagogico. Gli studiosi ritengono infatti che la ragione fosse la prassi penitenziale rigida che la Chiesa delle origini, specie riguardo a tre grandi peccati, l'idolatria, l'omicidio, l'adulterio, e il comportamento indulgente e misericordioso di Gesù nei riguardi della donna accusata di adulterio, così come evidenziato nell'episodio, poteva indurre a sminuire la gravità di questo peccato. È un'opinione. Come altra opinione tra gli esegeti è che non si riconosce il testo come giovanneo. Non mancano certo voci contrarie e dissenzienti. Si fa riferimento a ragioni stilistiche, ragioni dottrinali. Il racconto fu inserito in un momento successivo alla prima stesura dell'Evangelo, anche se certamente si fonda su una tradizione solida della storia ed è in armonia con le narrazioni e le parabole dell'Evangelista Luca, lì dove la centralità della misericordia è molto forte. L'ambiente di origine è quello giudeo-cristiano. Il genere letterario è tra il racconto biografico e l'apoftegma, ovvero un breve racconto arguto, una massima memorabile. Il linguaggio e la descrizione dei personaggi poi si avvicina molto ai racconti sinottici, ma prescindendo dal fatto che il brano interrompe il discorso di Gesù in occasione della festa delle capanne, i capitoli 7 e 8, il testo è in linea comunque con la teologia giovannea e serve a commentare egregiamente quanto il quarto evangelista ha già detto. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. L'inserimento poi di questo episodio a cavallo tra i capitoli 7 e 8 sembra motivato anche dal proseguio del capitolo 8, che al versetto 15 dice: «Io non giudico nessuno, e se giudico, il mio giudizio è vero». E da altri testi riguardanti il tema del giudizio presente in questo capitolo. La storicità dell'episodio non è comunque contestabile, anzi, l'evento può essere considerato come una testimonianza molto viva e autentica del Gesù e del suo costante atteggiamento verso i peccatori ed emarginati di accoglienza, di disponibilità. Da uno sguardo all'intero episodio possiamo suddividerlo in tre parti. C'è un'ambientazione della scena, dal versetto 53 del capitolo 7 fino al versetto 2 del capitolo 8, l'accusa degli scribi e dei farisei contro l'adultera, i versetti 3 e 9, il dialogo tra Gesù e la donna con la sentenza di assoluzione, i versetti 10 e 11. E tra il passo finale e quello iniziale vi è corrispondenza che è dato proprio dall'ammaestramento di Gesù. All'inizio abbiamo ascoltato che Gesù insegnava, così come nella sentenza di perdono vi è un insegnamento. Vi è dunque un'inclusione tematica di carattere sintetico, con le quali Gesù pronuncia un giudizio di misericordia e non di condanna. E queste parole mostrano il contenuto della dottrina del Maestro. Gesù insegna il perdono di Dio, esortando a non peccare più. Nella drammatica scena iniziale, quella dell'accusa degli scribi e dei farisei dell'adultera, rileviamo innanzitutto una inclusione formata dalle espressioni iniziali e finali, nelle quali si parla della donna che sta in mezzo davanti al Maestro. Se noi mettiamo i versetti in sinossi, possiamo osservare che c'è corrispondenza tra la denuncia dell'adulterio della donna da parte dei farisei e la sentenza di Gesù sullo stato di peccato degli accusatori. Gli conducono una donna e postala nel mezzo, mentre al versetto 9 rimase solo Gesù con la donna in mezzo. Poi, continuando, notiamo anche il parallelismo sinonimico tra il comando della legge di lapidare le adultere e la frase del Maestro di scagliare la prima pietra sulla peccatrice. In modo analogo è anche evidente la corrispondenza tra il versetto 6 e il versetto 8. Gesù Chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E al versetto 8, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma esaminiamo la nostra pericope. I versetti introduttivi non contengono elementi esclusivamente giovannei, anzi, la descrizione appare più di carattere sinottico e più specificatamente di tipo lucano. Tornarono ciascuno a casa sua. La scena riferita in Giovanni 7 si era conclusa con la discussione tra Nicodemo e i capi del Sinedrio sulla dignità messianica di Gesù. Il versetto 53 del capitolo 7 contiene la notizia descrittiva sullo scioglimento dell'assemblea dei sommi sacerdoti e dei farisei. Ognuno se ne andò a casa sua. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi. Mentre i sinottici narrano che Gesù con i discepoli è andato più volte su questo colle, anzi, il terzo evangelista ci informa che questa era un'abitudine del Maestro, soprattutto nell'ultima settimana di vita di Gesù, nell'Evangelo di Giovanni non si parla altrove del Monte degli Ulivi. All'alba si recò di nuovo nel Tempio. La notizia che Gesù era mattiniero e si levava prima dell'alba trova riscontro, ad esempio, in Marco 1,35, mentre l'osservazione che Gesù insegnava nel Tempio si trova assai nel quarto Evangelo e non è ignota comunque ai sinottici. Negli appunti possiamo ricordare Marco 12,35, 14,49, Luca 19,47, eccetera. Nel Tempio tutto il popolo andava da lui, una notizia che ricorre frequentemente in Luca. Gesù, sedutosi, li ammaestrava. Luca ha notato più volte che il maestro insegnava stando seduto, mentre il Cristo giovanneo ammaestrava in piedi. Negli Evangeli poi non ritroviamo il caso qui narrato. In Luca 7,37 è narrata la conversione della pubblica peccatrice che piange le sue colpe ai piedi di Gesù, ma questo brano si può considerare solo vagamente simile a quello di Giovanni. Le analogie tra i due racconti infatti appaiono molto tenui. La donna di Giovanni è colta in flagrante adulterio, mentre la peccatrice di Luca 7 era una prostituta. Una similitudine invece, molte paralleli, possiamo ritrovarli nel racconto di Daniele, il capitolo 13, la storia di Susanna. Il gruppo che condanna questa donna e mette alla prova di Gesù è costituito da scribi e da farisei. Una dizione tipica dei sinottici, in particolare di Matteo, ben 7 volte usa questa espressione, soprattutto nei discorsi polemici. Mentre negli scritti giovannei gli scribi sono quasi ignorati del tutto, se eccettuiamo questo passo. Il quarto evangelista invece parla spesso dei giudei, dei farisei, ma non conosce gli scribi, i sadducei, gli erodiani. Ora, chi è questa donna? La maggior parte degli esegeti pensa sia una donna sposata. Solo alcuni, ma senza fondamento, pensano che sia una ragazza fidanzata. Ma ricordiamo che Deuteronomio 22, ai versetti 23 e 24, considera le fidanzate adultere da condannare, quando sono adultere, da condannare con la pena della lapidazione. Questa donna è sorpresa in adulterio e l'adulterio era considerato una grave colpa da punire severamente, soprattutto nei riguardi della donna, vista come proprietà del marito. La donna sposata, infatti, è la garante dell'integrità familiare, della continuità della stirpe, e l'adulterio ovviamente violava, oltre al matrimonio, tutto questo. L'uomo, invece, commette adulterio solo quando si unisce a una donna sposata o con una fidanzata di un altro uomo. Ricordiamo che il fidanzamento era il primo atto del matrimonio, e questo ledeva la sfera dei diritti di proprietà dell'altro uomo, il fidanzato o il marito. Nel caso di una fanciulla vergine, che non fosse cioè fidanzata, era possibile un accomodamento meno sanguinario, così è Deuteronomio 22, 28, 29. La legge mosaica appare molto esplicita nella condanna degli adulteri. Essi devono essere messi a morte, anche se non è determinato quale genere di morte, la lapidazione, lo strangolamento, il rogo, la spada, eccetera. Solo la pena della fidanzata infedele prevede la lapidazione. Deuteronomio, già citato, 22, 23, 24. In Ezechiele 16, 38 si parla della lapidazione e della morte di spada per la sposa adultera, mentre il Targum dello pseudo Jonathan, in Levitico 20, 10, prevede lo strangolamento per l'adulterio con una donna sposata e la lapidazione per l'adulterio con una fidanzata. Nel Decalogo l'adulterio è punito sia nell'atto che nel desiderio. Fate riferimento a Esodo 20, 13, 17 o Deuteronomio 5, 18 e 21. Dunque, nella legge ebraica, la condanna dell'adulterio è assoluto. E il richiamo alla fedeltà totale della donna è sempre posto in relazione al patto dell'alleanza, tanto che la fedeltà coniugale della donna nel mondo giudaico simboleggia la fedeltà che Dio si aspetta dal popolo eletto. I profeti spesso presentano l'alleanza come l'amore fedele che unisce l'uomo a Dio e lo rivela con il simbolo di un matrimonio indissolubile. Osea 2, 21, 22, Isaia 54, 5, 6. L'infedeltà poi di Israele all'alleanza con Dio è biasimata dai profeti come un adulterio, come una prostituzione. Ancora Osea capitolo 4 versetto 10, Isaia 57 3, Ezechiele 23 43 45. Vi invito a rileggere questi testi. La donna è posta in mezzo al gruppo che si è creato. Gli esegeti non sono in grado di stabilire se la donna sia stata già processata e dunque la stiano conducendo fuori per lapidarla, oppure se stiano andando in tribunale. L'Evangelista non ci dice nulla che espliciti la situazione e dunque si possono fare solo delle ipotesi. Comunque bisogna ricordare che dal 30 d.C. al Sinedrio era stato tolto il diritto di condannare a morte. Ricordiamo Giovanni 18,31. A Gesù è posto un interrogativo. Tu che ne dici? Un interrogativo volutamente insidioso. Il tranello è costringere Gesù ad esprimersi o contro la Torah o contro l'adultera. Lo stesso evangelista, al versetto 6, metterà in evidenza le intenzioni malevoli di questi giudei. Nel quarto evangelo non sono riportati altri casi simili, mentre nei sinottici sono frequenti questi tranelli tesi a Gesù. Pensate a Marco 8:11, 10:2 e i brani paralleli. Se Gesù si comporta con misericordia, tradisce la legge. Lui che aveva detto di non voler abrogare la legge, ma compierla. Se invece esegue quanto la legge dice e dà corso alla lapidazione, viene a perdere quell'alone di mitezza, di bontà, che ha tanto affascinato la gente, oltre che poi trasgredire il diritto romano che vietava ai giudei di condannare a morte, passando così per rivoluzionario. Gesù non ha bocca. Dice il testo, si mise a scrivere col dito per terra. Non preferisce parola, ma scrive per terra. E quale sia il senso di questo gesto? Beh, fiumi di inchiostro sono stati versati per cercare di capire che cosa Gesù abbia scritto. E ci sono diverse soluzioni, talvolta ingegnose, spesso poco probabili. Ne vogliamo qui ricordare due. Secondo alcuni, fra i quali San Girolamo, Gesù voleva ricordare simbolicamente il testo di Geremia 17,13, dove si dice che i nomi dei peccatori sono destinati alla morte. Altri pensano all'usanza romana, secondo cui il presidente del tribunale scriveva per sé la sentenza prima di pronunciarla. Non pretendiamo di voler leggere nel testo ciò che non si trova. L'Evangelista non ci dice nulla sul contenuto di ciò che Gesù scrive. Non è improbabile che Gesù, con il gesto di scrivere, abbia voluto manifestare il desiderio di non intervenire e mostrare anche una sua imperturbabilità e l'indignazione per l'ipocrisia così evidente. Un gesto profetico, dunque, che farebbe riferimento non ai peccati, ma ai peccatori. Chi è senza peccato, scagli per primo la pietra. La folla preme, convinta di aver incastrato Gesù, ma Gesù, alzato il capo, dà la risposta. Una risposta inattesa, degna del Figlio di Dio, per la saggezza, la semplicità e la profondità, che mette in sacco i nemici, togliendo loro ogni arma per condannare sia l'adultera che Gesù. L'espressione scagli per primo una pietra riecheggia un versetto di Deuteronomio 17, il versetto 7, dove si ordina che i testimoni oculari devono dare inizio all'esecuzione della condanna a morte e poi a seguire tutto il popolo. Dunque la legge è rispettata, ma non a opera dei prevaricatori della legge, ma secondo la voce della giustizia. E infatti, quale uomo è senza colpa? Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 9, dichiarerà che tutti sono sotto il dominio del peccato e non c'è nessun giusto, neppure uno. E ancora in Romani 11, 32, Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza e nel peccato, Galati 3, 22. L'azione di scagliare la pietra è all'imperativo aoristo, che ordina dunque l'inizio di un'azione nuova, che però non avviene. Gesù rimase solo con la donna. E la brevità di questo versetto è di una bellezza e di una ricchezza enorme. Basti qui citare il commento lapidario di Sant'Agostino. Relicti sunt duo, misera et misericordia. Un latino che non necessita di traduzione, in realtà si comprende benissimo, ma qui non vogliamo lasciare nulla per scontato. Sono rimasti in due, la misera e la misericordia. Il dettaglio poi sugli anziani, che sono i primi ad allontanarsi, insinua forse che siano più assennati, e forse hanno capito per primi la lezione del Maestro. O forse non è fuori posto l'insinuazione alquanto salace che col crescere degli anni si accumulano anche più peccati. Qui però potremmo avere anche un eco della storia di Susanna, nella quale Gli anziani che tentarono di sedurre la donna sono presentati come uomini perversi, invecchiati nel male, pieni di peccato e di iniquità. Rimasto solo con la peccatrice, Gesù si alza in piedi e con bontà fa notare alla donna che nessuno degli accusatori l'ha condannata. Questa donna, strapazzata dalla folla, incapace di reagire, terrorizzata, viene tranquillizzata da Gesù, che cerca di mettere quell'infelice a suo agio e disporla a comprendere la sua colpa. Gesù avrebbe potuto condannare l'adultera. Egli è l'unico uomo senza peccato, ma preferisce assolverla. Neppure io ti condanno. Gesù si mostra come il Dio che non vuole la morte del peccatore, ma desidera la sua conversione. Vuole che viva felice. In realtà, Gesù, il figlio dell'uomo, è venuto per salvare ciò che era perduto, non per condannare. L'imperativo presente va e non peccare più. Ordina non tanto di peccare quanto commettere questo peccato. L'esortazione del Maestro a non peccare più in Giovanni è già stata rivolta all'infermo guarito presso la piscina di Betsaida. Il silenzio sui sentimenti della donna mette in evidenza la gratuità dell'assoluzione da parte del Signore e lascia tutto lo spazio all'azione di salvezza di Gesù. La conversione è proprio questo taglio netto col passato e nell'incamminarsi su una nuova via. Dio, ancora una volta, si pronuncia a favore della vita dei suoi figli. Per questo, ognuno di noi, come scrive Paolo, dimentico del passato e proteso verso il futuro, corre verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. E chiudo con la preghiera di Colletta. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Amen.